Perché dopo aver ascoltato e compreso come la Chiesa di rito latino e in particolare quella romana celebrano con letture e testi biblici la Vergine Maria nella liturgia eucaristica e in quella dell'ufficio divino, è doveroso ascoltare e comprendere ciò che in modo parallelo, anche se non identico, compie la grande Chiesa bizantina nella sua liturgia. La liturgia è il vincolo di comunione fra le varie chiese che compongono l'ecumene bizantina e slava. Sono tutte autonome le chiese, autocefale. Quindi nessuno può comandare in proprio. Quindi gerarchicamente indipendenti l'una dall'altra, ma unite in comunione d'amore sul fondamento della Sacra Scrittura, della tradizione dei concili e dei padri e soprattutto sulla liturgia. Tutte infatti, anche se in lingua diversa, da sempre, hanno in comune e celebrano l'identica liturgia, sia quella della lode divina, sia quella del sacrificio eucaristico. Toccare la liturgia vuol dire infrangere la comunione. Le chiese ortodosse non potranno mai restaurare il loro calendario liturgico fino a che tutte insieme non saranno d'accordo in un concilio panortodosso, annunciato da 50 anni, ma difficilissimamente celebrabile. Nessuno toccherà mai la liturgia, che è il vincolo misterioso che le tiene saldamente unite tra loro. Spezzando questo legame liturgico, si staccherebbero l'una dall'altra. La liturgia, inoltre, è il luogo dell'ascolto, il vero luogo, e tante volte l'unico, dell'ascolto della Divina Parola e dell'insegnamento dei padri, i quali l'hanno interpretata nei loro scritti e negli innumerevoli inni che costellano ogni celebrazione della lode divina. Perché non solo il salterio è quotidianamente cantato o per intero o nella maggior parte dei salmi, stasis, le sezioni del salterio, ogni giorno, quindi diventa respiro biblico, ma anche le letture bibliche e i cantici, con modalità certo stabilite dalle norme liturgiche, compongono l'orazione quotidiana, settimanale e annuale. Nel contesto, dicevo, architettonico di queste chiese, misteriosi sprazzi di cielo sulla terra, e di questo contorno iconografico dove tutto parla del paradiso e i nostri santi sono con noi nel celebrare, e i canti che ci portano dalla terra in cielo. In questo grandioso insieme biblico e innografico della liturgia bizantina, la Vergine Maria occupa un posto di privilegio, perché è la tutta santa Madre di Dio, la Teotokos, perché è la prima e la più alta nella comunione dei santi e nella intercessione per il mondo. Dunque il nostro scopo in questa breve relazione è quello di meglio conoscere quali letture bibliche siano state proposte dai padri per le feste e le memorie mariane e quali principali testi biblici siano fonte di ispirazione della ricchissima innologia liturgica che accompagna e scandisce ogni celebrazione, soprattutto della lode divina. Questa è la premessa. Primo punto. Feste e memorie della Vergine Madre di Dio nel rito bizantino. Brevissimo. Le maggiori feste mariane comuni a tutte le chiese di rito bizantino, comprese quelle cattoliche, le comunità cattoliche, sono la Natività di Maria, la presentazione al Tempio, La sinassi della Theotokos, il 26 dicembre, cioè la festa della Madre di Dio l'indomani del Natale. Quarto, l'Annunciazione. Quinto, la Dormizione, la Chimisis, l'Assunzione della Madre di Dio. Feste minori, queste le più grandi, feste minori o memorie, sono la Concezione di Anna, il 9 dicembre, non è l'Immacolata Concezione, da cui è nata l'Immacolata Concezione, ma è la Concezione di Anna. 9 dicembre, e due feste di reliquie, la deposizione della veste di Maria quando è salita al cielo e della cintura di Maria in due rispettivi santuari costantinopolitani, Blacherne e Calcopratia. Nel ciclo mobile abbiamo due feste sole, ma memorie minori. La festa della Catistos, il sabato della quinta settimana di Quaresima, è dedicata alla Catistos. E il venerdì dell'ottava di Pasqua, la Madonna della Fonte che porta la vita, diremo da Lourdes, nel santuario costantinopolitano, l'acqua che porta e dona la salute e la vita. Ma queste sono memorie, possiamo dire, più una liturgica e l'altra più devozionale. Oltre a ciò, due solennità del Signore necessariamente includono anche il ricordo della Madre, necessariamente. Il Natale, l'Ipapante, 2 febbraio, l'incontro, 2 febbraio, presentazione di Gesù al Tempio, diremmo noi. Poi ci sono delle ufficiature peculiari, ma lascio le ufficiature, un briciolo ne abbiamo assaggiato stamane, l'ufficio della Catistos e l'ufficio della Paraclisis. Due ufficiature comuni che portano dalla liturgia e trasmettono la devozione privata ai fedeli. Punto numero 3. Letture bibliche delle feste e memorie di Maria nel rito bizantino. Letture bibliche. Due indicazioni previe. L'attuale composizione del rito bizantino, che nella sua struttura, nella sua sostanza, quando risale? Non è certo di Trento, né di Pio V, è 10 secoli prima. Risale all'ottavo, nono secolo. Sono ancora vivi i padri della Chiesa che l'hanno composto. Germano di Costantinopoli, Andrea di Creta, Giovanni Damasceno, poi Fozio e gli altri che sono venuti dopo. Quindi siamo in un'antichità che conserva la sua grandiosa iconicità. E non hanno bisogno di rinnovare troppo, perché già cercano di dire in maniera, se non razionalmente redazionale, chiamiamola, in maniera simbolica e tipologica, quanto si può dire di Maria. Ci sono due tipi di celebrazioni. Anche da noi. Il tipo cattedrale, San Pietro, le basiliche, le parrocchie, cioè tutto quello che fa parte della struttura ecclesiale, è il tipo monastico, i monasteri. Ma questi due tipi di celebrazioni sono state quasi unite insieme, per cui la liturgia bizantina è di ispirazione fortemente monastica, anche quando celebra coi semplici fedeli, e di indole spirituale, permeata dall'afflato biblico e innografico. Ancora, due indicazioni, e seconda. Nell'ecumene bizantina, tenete conto, la liturgia eucaristica non è una cosa a sé stante. Quasi che noi possiamo dire, come abbiamo fatto ora, andiamo e celebriamo la messa. No, non si può. la celebrazione dell'Eucaristia si innesta nella liturgia globale del giorno, della lode divina, e ne è il culmine. Perciò non tutti i giorni sono liturgici nel senso di celebrare. Noi non abbiamo questa mentalità. Andiamo alla messa, basta. No, la messa è veramente il culmine di tutta l'espressione della lode divina, è il sacrificium laudis. Ma è contornata, sostenuta, arricchita da tutta una lunghissima celebrazione, la liturgia della lode. Pertanto, nella assunzione delle letture bibliche, non ci si può limitare soltanto a quelle della messa, chiamiamola così, o divina liturgia, ma vanno considerate tutte nel loro insieme, specialmente nei principali momenti in cui vengono proclamate o cantate. L'Antico Testamento non ci sarà mai durante la messa, sarà sempre ai grandi vespri, la sera. L'Antico Testamento apre la festa, ci introduce nella novità del Cristo. I grandi vespri, dunque, sarebbero i primi vespri per noi, i grandi vespri che aprono. Poi l'ufficio del mattino dell'aurora, il mattutino, lunghissimo. Io sono stato con i monaci al Monte Athos a pregare con loro. Sì, passano le ore, orthros. E poi la divina liturgia. Tutto l'insieme. È infatti uso costante, ripeto, proclamare le profezie e le letture dell'Antico Testamento ai vespri, una pericope evangelica, al mattutino il Vangelo. I mattutini, accennava anche Don Rosso questa mattina, e nella messa. E l'Epistola degli Apostoli, insieme col Vangelo, nella messa. Dunque, tutto il quadro va tenuto presente. Possiamo dire, la loro giornata, anche se non c'è la messa, se non domenicale, e se non festiva delle feste, la loro giornata è respiro liturgico. E allora eccoci le letture dell'Antico Testamento. Il carattere necessariamente profetico, tipologico e simbolico dell'Antico Testamento è stato già utilizzato dagli autori del Nuovo Testamento come Paolo e codificato in modo ampio dai grandi padri della Chiesa. Ma pensate quanto è importante la simbologia. Al di là della lettera c'è nascosto il tesoro, il significato. Non si può restare alla lettera che ascolti, perché la lettera in certo modo è come un involucro. Dentro c'è la viva parola di Dio. Ma allora tutte le parole di Dio sono cariche di significato, perché sono parole di Dio. Si tratta solo di cogliere, per così dire, al di là dell'involucro, la sostanza che esse portano. Ora, tutto l'Antico Testamento, secondo la teologia sia occidentale che orientale patristica, gravita attorno a Cristo. E lì è il centro. In modo tale che, come dice Agostino, nell'Antico Testamento Cristo si cela, nel Nuovo Cristo si svela. Il Verbum Dei è presente nell'Antico Testamento, rivelato nel Nuovo. E la figura virginale di Maria è indissolubilmente unita al Verbo che da lei e per mezzo di lei si è fatto carne. Vediamo ora quali brani veterotestamentari abbia assunto e legga la liturgia. Vi siete accorti questa mattina che la liturgia romana ha cambiato lungo i tempi? Ha assunto una lettura, poi ne ha aggiunto un'altra, poi ne ha scartate altre. Poi perché? Perché? Non basta dire ha fatto così, ma perché? Eccoci allora le letture dell'Antico Testamento, il foglietto in mano. E posso dividere, come farò per il resto, in letture comuni e letture proprie. Quarto punto questo. Quarto numero uno, letture comuni. Quali sono le letture comuni? Queste tre che avete qui davanti. Genesi, Ezechiele e Proverbi. Sono letture che vengono lette per tante feste. Natività, Annunciazione, Dormizione. Sono le stesse letture. Prendiamone una ciascuna. Genesi 28, 10, 17, ecco qui Genesi, narra il sogno di Giacobbe, che vide una scala che poggiava sulla terra, ma con la sua cima toccava il cielo. E per questa scala salivano e scendevano gli angeli, ma in cima c'era Yahweh, Dio. Svegliatosi, Giacobbe esclamò: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio e la porta del cielo». Con la penna sottolineate, ecco, voi sottolineate, scala. Poggiava sulla terra. Poi quando Giacobbe si sveglia, in fondo al testo, sottolineate, proprio l'ultima frase, la casa di Dio, la porta del cielo. La porta del cielo. La tradizione bizantina inografica con metodo tipologico, è un tipo simbolico, un grande simbolo, un segno. Ha sempre considerato Maria come la scala per la quale non gli angeli, ma Dio stesso è disceso sulla terra e fissò la sua tenda in mezzo a noi. E l'ha considerata come la porta del cielo, perché gli uomini, in grazia a lei, da allora, hanno libero accesso al cielo e sono diventati eredi di Dio e concittadini degli angeli. Qual è allora l'immagine di Maria che emerge da questo testo del sogno di Giacobbe? Sempre presente, presente, sempre, sempre, sempre. È l'immagine della mediatrice. Così l'hanno definita i padri di Efeso e di Calcedonia, chiamandola Messitis, mediatrice. Così l'ha raffigurata l'iconografia liturgica, ponendo spesso nel catino absidale delle chiese la Theotokos, in vari tipi, sia nel tipo assiale di genitrice di Dio col bambino, così assialmente sulle ginocchia ma sul petto dritto, è il trono di Dio, Maria, no? Oppure col bambino sulle braccia, o sinistro o destro, e lo digitria. Oppure con le mani alzate e il bambino raffigurato nel grembo che benedice la platitera ton uranon, la più vasta dei cieli. Entrando in una chiesa bizantina, ecco la Vergine. E lei la mediatrice tra il cielo e noi della terra. È la scala di Dio. Seconda lettura, Ezechiele. Importante di Ezechiele, che cos'è? Nella liturgia tanto latina quanto siriaca, quanto latina, quanto bizantina. È l'immagine della porta chiusa volta ad oriente. Tutto il brano gravita attorno alla porta chiusa. Ecco, leggo. Ezechiele 43-44 narra la visione del grande profeta dell'esilio babilonese che descrive il futuro tempio della gloria di Dio in Gerusalemme. L'elemento centrale è la porta chiusa, la porta sigillata, porta rivolta ad oriente, perché dall'oriente viene il Signore, ma chiusa, sigillata, per essa mai nessuno poteva passare, né mai sarà passato. Perché il Signore passa attraverso di essa e rimane chiusa. Questa immagine della porta chiusa, usata moltissimo da Sant'Ambrogio, per esempio, raffigura tipologicamente Maria come porta sigillata, e cioè una verginità prima del parto, una verginità nel parto, che la consacra, sigillata perché per lei passa il Signore, e una verginità dopo il parto. È la Virgo Dei, è la Virgo Eterna, come la chiamerebbe San Girolamo. Questo tema ricorre innumerevoli volte in tutta la liturgia bizantina della innografia, nell'innologia. La porta chiusa, la verginità perfetta, riservata solo a Dio. Tra parentesi, ma come si fa a discutere in campo protestante? Accettiamo che discutano. E con rimandi e propagini in campo cattolico sulla perpetua verginità di Maria. Mai un orientale si permetterebbe, mai, neanche di pensarlo. E il terzo testo, quello dei proverbi. Ma quello dei proverbi è il banchetto della sapienza? La sapienza che ha preparato la casa è in vita. Brano singolare, di difficile interpretazione. Non è Proverbi 8, lo troveremo. Non è Siracide, no. È Proverbi 9, quello qua. Banchetto della sapienza. Che cos'è? Maria è la personificazione della sapienza, che si costruisce la casa, che imbandisce il banchetto sapienziale del pane e del vino, che donano la vita e guidano sul retto cammino. Fa pensare dunque all'alleanza del Sinai, alla legge. La liturgia propone in modo figurato Maria come la figlia della sapienza, figlia di Israele e sua eccelsa realizzazione, e come madre della sapienza, avendo ella donato al mondo la sapienza increata e l'autore stesso della legge. Lo potremmo chiamare la Virgo Sapiens, la Sedes Sapientiae. Ecco la testo. Queste tre letture veterotestamentarie, lette tipologicamente in queste feste della Natività, ci dicono che è apparsa sulla terra la scala di Dio, per la quale scenderà incarnandosi, che già nel tempio della sua gloria futura è pronta la porta per la quale egli passerà, e l'eterna sapienza si è già costruita in lei la casa dove porrà la sua dimora. E lette tipologicamente, questo per la Natività. Se le leggiamo il giorno dell'Annunciazione, cosa dicono? Ci dicono che, essendo ormai venuta la pienezza del tempo, tutto di quanto era prefigurato si è compiuto, che le ombre e le figure sono diventate in Maria luminosa realtà. Vogliamo rileggere queste tre letture il giorno della Dormizione? Lette simbolicamente per la festa della Dormizione, sottolineano che Maria è davvero la porta del cielo e la scala per la quale possiamo salirvi, che è e rimane l'inviolato possesso del solo Signore della Gloria e che dal cielo dove siede Regina, con tutta la Chiesa dei Santi, può ben invitare a percorrere la giusta via per arrivare, seguendo il Vangelo, casa della sapienza, arrivare lassù, dove è preparato ormai il banchetto delle nozze eterne e delle eterne delizie. La sapienza si è costruita la casa. Letture proprie, eccoci, per la festa dell'ingresso della Vergine e la presentazione abbiamo una lettura che rimane, quella di Ezechiele, l'inviolata verginità di Maria, la porta chiusa, ma ne abbiamo due alternative, due completive, e basta accennarle, e cioè Esodo 40, che ci porta all'erezione della dimora, la dimora di Dio. Il tabernacolo antico e la consacrazione della dimora, costruita da Mosè, perché Dio comandò a Mosè di consacrargli la dimora con tutto ciò che vi era dentro, arca, altare, tavola, candelabro, consacrarla con l'olio dell'unzione, mentre la nube scendeva, coprendo la tenda, e la gloria del Signore riempiva la dimora. Ecco il giorno della presentazione. Cosa vuol dire? Che Maria è la vera dimora di Dio, l'arca che contiene non le tavole della legge, ma il legislatore, il vero candelabro, l'altare, la mensa, interamente avvolta e consacrata dalla nube divina e dalla gloria del Signore. Ugualmente l'altra lettura che avete, pagina 2, prima dei re, è la consacrazione del Tempio fatta da Salomone, che ricordate. Ma perché queste letture non vengono assunte anche da noi? La consacrazione del Tempio. dove entra la gloria di Dio. È lo stesso, che cosa ci dice questa lettura? La ricordate, no? Non c'è bisogno di dirla, l'avete sott'occhio. Che Maria è il vero tempio di Dio, sul quale si posa la nube della gloria. Come racconta il Vangelo dell'Annunciazione, lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. E quindi il suo ingresso nel santuario è l'indice liturgico della sua totale consacrazione a Dio, operata dallo Spirito Santo, ma non senza la sua libera volontà e la sua risposta. Per cui l'immagine della Vergine presentata al Tempio, accompagnata da Vergini, come canta il Salmo 44, che è sempre usato, sempre, anche nella liturgia eucaristica, per la Vergine Maria, che dice: con lei le Vergini, compagne a te furono condotte. Dunque, la Vergine presentata al Tempio rimane il modello di ogni consacrazione virginale nella Chiesa. Qual è allora l'immagine che affiora da questo testo, così altamente significativo e simbolico? È l'immagine della Vergine donata al Signore, è l'immagine della Panagia, la tutta santa, consacrata da Dio, per diventare dimora e tempio del suo Signore. Ancora delle cose proprie, il 25 marzo, la solennità dell'Annunciazione, ce l'avete qui, il testo, vengono lette 5 letture, le 3 di prima, più altre 2. Le 2 completive sono Esodo 3:1-8, il roveto ardente, che abbiamo già visto iconograficamente ieri sera, la grandiosa visione che ebbe Mosè sull'Oreb, roveto che ardeva e non si consumava, era Dio che si faceva presente in una fiamma di fuoco in mezzo al roveto. Questo celeberrimo testo biblico è stato da sempre applicato a Maria, lo abbiamo anche noi nella nostra liturgia romana. Il 1 gennaio canteremo Rubum, quem viderat Moites in combustum, conservata magnovimus, tuam admirabile virginitatem. È una liturgia greca, un'antifona greca tradotta in latino. Ma un teologo russo, il grande Sergio Bulgakov, ha intitolato il suo unico volume mariano Il roveto ardente. Vogliamo parlare di Maria? È il roveto ardente. Cosa vuol dire il roveto ardente? Tipologia mariana è duplice. In primo luogo, Dio, fuoco divorante, scende in una fiamma di fuoco su una divina fanciulla, la Vergine Maria, e prende incarnata dimora nel suo grembo, senza schiacciarla e consumarla, con la sua infinita grandezza e col fuoco della sua divinità, l'inerme creatura che porta Dio. Maria diventa così la vera e unica teofora, la portatrice di Dio, il luogo e la terra santa della sua presenza misericordiosa e salvatrice, madre del Salvatore. E il secondo motivo per cui il roveto ardente è assunto è il roveto che non si consuma, è la sua inviolata verginità. Concependo Dio, portandolo in seno, generandolo nell'umanità assunta, non è tocca, ma consacrata. E la Vergine sempre intatta, roveto ardente, la teofora, la Virgo intacta, amomos. Acrantos. E la seconda lettura che viene assunta, eccola allora, quella nostra, occidentale, Proverbi 8, la sapienza creatrice, ma siamo il giorno dell'Annunciazione. Si parla dunque della sapienza increata. Momento però, mettiamoci un contesto. Sappiamo che questo testo del libro dei Proverbi, all'inizio del secolo III, applicato a Cristo potenza e sapienza di Dio, è stato assunto da Ario, l'eretico Ario, come prova che egli non è Dio della stessa sostanza del Padre, ma è soltanto la prima tra le sue creature, per mezzo della quale il Padre ha creato ogni altra cosa. Il brano dunque, nella lettura cristiana antica contro Ario, mostra figurativamente il Verbo come creatore, non nato per creazione dal Padre, ma generato dal Padre, per mezzo del quale sono create tutte le cose. Ma in modo subordinato, ecco, che viene presentata dalle liturgie e dai padri la figura di Maria. Non solo perché ella è la madre del Verbo sapienza increata, ma perché lei stessa è il capolavoro sapienziale di Dio, guardando al quale, quasi compendio di tutte le sue bellezze, la divina sapienza e potenza ha distribuito alle creature ogni dono di bellezza creata. Maria è il compendio. Il grande Palamas dice che, volendo Dio fare, per così dire, in una sola creatura e manifestare tutta la sua potenza e sapienza creatrice, ha composto Maria. Maria è la sintesi di tutta la bellezza creata da Dio creatore. E allora la possiamo chiamare in questo giorno dell'Annunciazione, mentre viene letto questo testo della sapienza e i proverbi, possiamo dire che Maria è il trono della sapienza e la sua più alta manifestazione. Ancora 25 dicembre, sono 8 le letture della sera, i grandi vespri del 25 dicembre. Questa volta abbiamo due letture che ricorrono una volta sola, naturalmente legate al Natale del Signore. E non le accenno di più. Michea e tu Betlemme, finché colei che deve partorire, partorirà Maria, che sta per partorire, eccola. Nel Natale del Signore. E Isaia, la grande profezia, viene letta solo qui, non dissociata. Ecco lei che, preannunciata dall'Antico Testamento, capita dal Nuovo Testamento, è diventata veramente la Vergine partoriente. Maria è la Virgo parturiens, solo la profetessa di Dio che dà alla luce, Dio. Capitolo 8, perché il testo è più lungo. Profezia del capitolo 7 con la profetessa che genera l'Emmanuele, Dio con noi. Ho chiuso l'Antico Testamento, ma è sufficiente? Guardiamo il Nuovo, l'Epistola. Le Epistole sono proclamate ai grandi vespri e nella divina nella messa delle feste e sono brani tratti. Dunque, quali sono i brani che abbiamo noi delle epistole del Nuovo Testamento? Uno solo, diretto, che poi è diretto per interpretazione, cioè Galati 4, l'abbiamo sentito, 4:7. E l'abbiamo, quando? Per il Natale, e solo per il Natale, Galati 4:7. Cioè, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. È il primo testo che, senza nominarla direttamente, parla di Maria nella sua qualità di madre del Figlio di Dio, inviato dal Padre per farci suoi figli mediante lo Spirito Santo. Statemi attenti per un momento. Maria è la donna. Non togliete quella parola. Nato da donna. Maria è la donna. Il punto di confluenza, perciò, di tutta la storia salvifica, dalle origini all'Annunciazione. È il punto di partenza di una nuova storia che dall'Annunciazione si estende ai secoli e all'escaton futuro. Perché? Perché c'era bisogno assoluto di una donna nel piano salvifico di Dio. In quanto il Verbo non veniva creando a se stesso un'altra realtà. Lo diceva Celso contro di noi nel secondo secolo e Origene ha reagito. Dice lui che è pratico di creare gli uomini. Non poteva creare una umanità già bella e pronta, meravigliosa, splendida per sé, invece di entrare in un ventre di donna pieno di... Lui dice lui, ma io c'ho riverenza, pieno di sporcizia. Ma Dio non ha accettato di fare un'altra creazione, direbbe Ireneo, perché non ci avrebbe salvato. È entrato ed è nato come noi. Si è fatto figlio dell'uomo, fratello a noi. C'era bisogno della donna. Senza di essa non si sarebbe realizzato nessun piano di Dio per noi e attraverso di noi per tutto il cosmo. Per la Natività di Maria, come epistola, abbiamo la lettera, ce l'avete qui, epistola della, la prima delle epistole che ho messo, no? Filippesi 2, 5 e 11. È quello che cantiamo ai sabati, ai vespri del sabato, come primi vespri della domenica. Perché? Il cantico del Figlio di Dio che si è fatto obbediente fino alla morte di croce e perciò è stato innalzato nella gloria. Il parallelo con Cristo, che conviene ad ogni cristiano, ecco, state attenti al perché, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Gesù Cristo. Ma i sentimenti che furono di Gesù Cristo, quali sono? Chi li ha? Ecco allora che quello che abbiamo detto già stamane come principio normativo, che cioè ciò che si dice dei santi, in primo luogo, può e deve essere detto della Vergine in modo privilegiato, anche Padre Bruni ieri ha ribadito questo, ecco che la liturgia ve lo presenta, il cantico di colui che si è annichilito, facendosi servo ed è stato innalzato. Come lui, con gli stessi sentimenti, serva si è fatta Maria, come la possiamo chiamare allora? La serva di Dio, che dopo aver portato il peso dell'obbedienza fino alla croce, è stata esaltata accanto al Figlio nella gloria del cielo. Filippesi. Invece, alcune feste proprie, delle epistole proprie che sono, per la festa del 21 novembre, Ebrei 9:1-7, che descrive la tenda del convegno in parallelo con quello che abbiamo visto, la consacrazione della tenda e del Tempio. Abbiamo l'assunzione giusta del testo degli Ebrei, ma perché non l'abbiamo fatta nella nostra liturgia occidentale? Eppure i liturgisti conoscono questi testi, sono in vigore da più di 1000 anni questi. Perché non hanno introdotto anche per noi lo splendido brano, l'avete, della lettera agli Ebrei, dove parla di com'era composta la tenda, la prima, nella quale poi, eccetera, è entrato il Signore, no? Ecco. La tenda del cielo, la tenda della terra, la tenda Maria è la tenda consacrata, non ritorno sopra. Invece per la memoria di Sant'Anna viene letto Galati 4, 22 e 27, perché? Perché questo testo sottolinea con San Paolo la nostra madre che è in cielo, la Gerusalemme celeste, non quella della terra, ma però aggiunge San Paolo, ce l'avete il testo qui, rallegrati, o sterile, dove, sterile che non partorisce, il numero 3, l'avete visto, Galati, no? Che non partorisce, grida nell'allegria, tu che non conosci i dolori del parto. Chi sono Gioacchino ed Anna? I due giusti, si, vengono chiamati così per antonomasia, sono i giusti. I genitori della Vergine, i nonni chiameremo noi, del Signore Gesù. La sterile partorisce la madre di Dio, la nutrice della vita. Il testo dunque è chiaro. È un testo di Paolo che accompagna la liturgia dei due giusti e del concepimento di Anna, che è l'Immacolata Concezione. Invece, per il 26 di dicembre, che sarebbe il giorno dopo il Natale, e la metodologia l'ha accennata Don questa mattina, Don Russo, dove si attesta che il Cristo si fece in tutto simile ai fratelli, avendo essi la carne e il sangue, carne e sangue che egli prese, certo da una vergine figlia di Adamo, per espiare i loro peccati attraverso la sua passione. Perché è nato Gesù? Ecco, il giorno dopo si ricanta, è nato dalla donna per espiare i peccati del mondo. E allora così abbiamo il Natale, congiunto non solo nelle icone del Natale, ma anche nei testi liturgici, il Natale congiunto alla Pasqua, colui che nasce a Betlemme, al crocifisso per noi sul Calvario. Maria la Vergine del Natale è vista dunque come la madre del Redentore, l'agnella spessissimo questa parola ricorre in liturgia bizantina, l'agnella che lo veste delle sue carni immacolate quale manto di sacerdote, perché compia per tutti gli uomini, per cui mezzo egli si è fatto fratello a loro, la grande espiazione, madre del Redentore, madre di Cristo, sacerdote e vittima. Ci bastano, ma vedete che viene assunto più, per così dire, Paolo, nelle lettere grandi, cristologiche, che non nei frammenti che ci potrebbe dare. Il Vangelo, vi siete stancate? Sperei che mi seguiste, perché siamo a respirare con due polmoni. L'Oriente e l'Occidente. Il Vangelo. Va innanzitutto ricordato che non tutti i brani evangelici che riguardano Maria vengono assunti dalla liturgia, così ad esempio la tanto importante e discussa pericope di Marco sulla venuta a Cafarnao della madre con i fratelli e la inequivocabile risposta di Gesù non vengono assunti, non vengono mai letti. Altri invece vengono letti solo in una lettura continua di ciascun evangelista, perché è uso liturgico orientale di leggere in maniera continua per un gruppo di domeniche un Vangelo. Le domeniche di Giovanni, quelle pasquali, le domeniche di Matteo, le domeniche di Luca, le domeniche di Marco. Ora vediamo. Qualche testo viene letto solo in questa lettura continuata, per esempio i due celebri testi di Giovanni non sono mai separati, vengono letti soltanto là dove si legge in lettura continua, così le nozze di Cana e così ai piedi della croce solo la sera del Giovedì Santo. Basta, non viene tagliato il Vangelo, non è una pericope. Invece le pericopi evangeliche comuni, ecco, allora mi permettete che vi pongo questi due primi testi del Vangelo, pagina 5 del librettino, due pericopi comuni che sono lette, guardate, quella di pericope di Luca 1:39-56 sulla visitazione viene letta al mattutino, quindi al mattino nella grande liturgia dell'aurora viene letta per la festa della Natività, dell'ingresso, dell'annunciazione e della dormizione. E nella liturgia divina, cioè nella messa, nella deposizione della veste e la cintura, nel sabato dell'acatisto, nel venerdì di Pasqua. È un Vangelo dunque comune. Cosa dice questo Vangelo? Vangelo di Luca. Prima di tutto, il brano evangelico racconta la visitazione e si chiude con l'ultimo versetto. Maria rimase con lei circa 3 mesi, dunque è la visitazione. Narra un amoroso servizio della Madre di Dio che sale sui monti di Giuda per portare Cristo a Giovanni. Ma, esaminando questa pericope, come ci siamo meravigliati nella antica liturgia latina, romana, fino al dopo Vaticano II, così ci possiamo meravigliare anche della liturgia bizantina. Cioè, il cantico viene ridotto. Viene portato soltanto la parte che riguarda la persona di Maria e finisce perciò con le parole «Ha operato in me grandi cose il potente». La parte invece della storia salvifica viene tolto e si chiude col versetto «Maria rimase con lei, ce l'avete, circa 3 mesi e poi tornò a casa sua». Quale immagine di Maria dunque? Perché tutto si accentra attorno alla figura di Maria. Statemi attenti, non sono scelte così casuali, Oh no. Innanzitutto, vogliamo sottolineare degli elementi per cui è scelto questo brano. Chi è Maria? È la Theotokos, la madre di Dio. Il tema della divina maternità percorre da un punto all'altro tutti i libri liturgici bizantini, tutte le omelie greche, e innumerevoli sono i tropari, Theotokion o Theotokia della madre di Dio. Ma il titolo Theotokos non c'è nelle scritture. E allora? Se questo titolo, che è costitutivo dal tempo di Efeso, 431, della figura di Maria, che viene chiamata solo così, Theotokos, madre di Dio, basta, senz'altro, dove lo possiamo fondare biblicamente? La polemica si accese proprio su questi testi biblici, tra Nestorio e Cirillo, nel 428. E andavano cercando allora il discorso tra Theotokos, Kyriotokos, Soteriotokos, Sono tutti termini usati e controversi l'un contro l'altro, contro antropotokos di Nestorio. Allora qual è la parola che ci può dare questo testo del Vangelo? Come mai la madre del mio Signore viene a me? Chi è Maria? La madre del mio Signore. Kyrios, la Kyriotokos, e cioè la madre del vero Dio. Primo aspetto allora, la divina maternità al centro del testo, sempre letto. Secondo, Maria è la benedetta, benedetta tu fra le donne. Anzi, è la sola benedetta, come afferma il Sutum Presidium. Moni agni, sola casta. Moni euflogimeni, sola benedetta. Ma cosa vuol dire la benedizione? La benedizione è lo Spirito Santo che scende e consacra. Il canone primo, l'antico canone romano, non ha lo Spirito Santo nell'epiclesi. Ma cosa diciamo quando stendiamo le mani sul calice e sulla patena per consacrare? No, no, le nuove preci hanno lo Spirito Santo. Il canone antico benedici. È la benedizione. Scenda la benedizione, che è lo Spirito Santo che consacra, che trasforma, è l'epiclesi. Chi è Maria? Benedetta tu, è la benedetta su cui è disceso e rimane lo Spirito Santo. Dirà Origene, è stata benedetta dallo Spirito Santo. Chi potrà mai dire contro di lei? È stata e resterà sempre la benedetta. Ecco il testo. Terzo, è la beata. Beata che ricorre due volte, beata colei che ha creduto e tutte le generazioni mi chiameranno beata. Questa beatitudine, che cos'è? È la beatitudine rivolta a Dio. Beata per aver creduto lei, beata perché Dio ha compiuto in lei grandi cose, le meraviglie. Maria è per antonomasia la beata. Quarto, sto leggendo la pericope. Quarto, siccome non riporta per intero il cantico del Magnificat, ma dobbiamo ricordare che il Magnificat viene cantato ogni mattina, è cantato con incensazione, con solennità e con alternanza di tropari, detti spesso megalinari, all'interno di ogni due versetti del Magnificat. Quindi diventa un Magnificat ampliato. Vogliamo sentire qualcuno di questi megalinari a Natale, per esempio. Magnifica anima mia, colei che è più venerabile e gloriosa delle schiere superne. L'anima mia magnifica il Signore. Poi un altro pezzetto. Magnifica anima mia il Dio che nella carne della Vergine è stato partorito. Grandi cose ha fatto in me il potente, santo è il suo nome. Magnifica anima mia il Dio adorato dai magi, eccetera, eccetera. Magnifica anima mia colei che ci ha riscattati dalla maledizione. Il Magnificat è per così dire l'asse attorno al quale ruota la preghiera del mattino e lo chiude in solennità. Anche noi incensiamo la sera al Magnificat, al mattino viene addirittura, per così dire, contornato da tropari, da canti e sottolineature. Perciò anche se hanno decurtato il Magnificat nella pericope evangelica, lo hanno però ampliato in tutta la loro liturgia di lode. Chi è dunque Maria? Maria la Vergine del canto, colei che canta le meraviglie del suo Signore e Salvatore. Quattro diciture da questo testo comune. Chiudo, vi lascio così, tanto non c'è bisogno di dire tutto. Ecco, un altro testo comune, interessantissimo, l'abbiamo sentito, Marta e Maria, però, bisogna aggiungerci, Marta e Maria più la donna anonima, non separato. Mi lasciate che ve lo leggo, breve. Si tratta di una pericope evidentemente composita. Unisce insieme il racconto di Marta e Maria, Luca 10, con la beatitudine proclamata a Gesù dalla donna anonima della folla e la risposta del Signore, più beati coloro che ascoltano la parola di Dio e osservano. Questa aggiunta serve da chiave di lettura dell'intera pericope. Mentre infatti il testo di Marta e Maria è utilizzato anche per altre celebrazioni, per esempio le vergini, e noi occidentali lo leggevamo per la solennità dell'Assunta fino al Vaticano II, con evidente allusione alle due diverse situazioni di vita, quella presente, raffigurata da Marta nella fatica, e quella della contemplazione divina, raffigurata da Maria, l'aggiunta della beatitudine, beata colei, beato il ventre, più beati coloro, della donna anonima, con la risposta chiarificatrice di Gesù, non ci porta all'escaton futuro, ci riconduce nel tempo presente, con la preferenziale dell'ascolto della parola sulla maternità fisica del Verbo. Qui dunque l'immagine di Maria che traspare e viene richiamata nelle sue feste maggiori è quella della Vergine in ascolto, della madre discepola del suo figlio, eterna parola, per cui è doppiamente beata. Beata per averlo generato e allattato nella carne che da lei assunse, più beata per essere stata con scelta preferenziale, come la Maddalena, e si è posta a capofila di coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Gesù non dice beata lei perché, beati coloro. Lei a capofila di tutti quelli che ascoltano la parola di Dio. È la Virgo Audiens, la Vergine dell'ascolto, la Virgo Obedience, la Vergine dell'obbedienza fatta realtà. Marta, perché allora Maria? La parte che si è scelto è la parte migliore. Quale? Quella dell'ascolto e quella dell'obbedienza ad ogni parola di Dio. Bellissimi testi. Vogliamo soltanto le altre pericopi proprie. Il Natale del Signore fa tutta la redazione. Qual è il testo centrale del Natale del Signore? Qual è il testo che noi leggiamo nel Natale del Signore? Abbiamo appena passato. Le pericopi sono di Luca, ma c'è stata anche la sera quella di Matteo. Ma notate che Matteo, l'abbiamo visto anche nell'icona, forse non vi siete mai accorti di questo, ma qui siamo nella omiletica del V-VI secolo e che ci dà dopo, diventa, anche siriaca, che diventa poi trascorse, commentata iconograficamente Oriente e Occidente dappertutto. Lasciate che vi legga il testo solo di Matteo. Viene letto il Vangelo per il Natale del Signore di Matteo. Matteo 1:18-25. Qual è la sottolineatura? È la rivelazione a Giuseppe, sì e no. È un brano che anche noi, dico, leggiamo ai primi, alla prima festa, la sera del Natale. Ma nell'ottica bizantina, il perché di questo testo sta nella finale. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Attenzione, sottolineate per cortesia, senza che egli la conoscesse. Questa frase, il conoscere, gnosco, che nel Vangelo di Luca, sulle bocca di Maria, non conosco uomo, vuol dire rapporto sessuale, qui è stato trasportato nella logica intellettuale e di comprensione del mistero. Quindi non ha più il senso della conoscenza sessuale, neanche lo sognano. Ma Giuseppe non è arrivato a entrare abbastanza nel mistero che la madre, la sua sposa, portava in grembo. E allora, senza che egli la conoscesse, vuol dire che non l'ha conosciuta, se non quando ha partorito nella luce il figlio. Gli angeli sono scesi, sono venuti i pastori, si sono creati, per così dire, i miracoli del Natale. In quel momento si sono aperti gli occhi di Giuseppe e ha conosciuto chi era Maria, la sua sposa. Voi vedete nell'iconografia Giuseppe sempre in un angolo dall'antichità e addirittura con il demonio che gli va vicino e che lo tenta vestito da beduino e gli dice: ma non è vero, non è vergine, ma non è vero, non può essere madre di Dio, ma che scherziamo, ma no, povero Giuseppe. Non è soltanto prendere con sé la sposa, la conobbe quando partorì nello splendore della notte. Ieri Sor Cecilia ci ha fatto vedere dagli apocrifo protovangelo di Giacomo la grotta riempita di luce nella quale nasce Cristo, e quando gli angeli scendono, i pastori vengono. Giuseppe conosce la Theotokos, la genitrice di Dio, la sua sposa. Ecco, non la conobbe finché non diede alla luce, e allora lui lo chiamò Gesù. L'annunciazione, soltanto un pezzettino e chiudo. L'ultimo che vi ho dato. L'annunciazione è il testo che viene letto normalmente solo il giorno dell'annunciazione. Ma viene letto nella liturgia, non al mattutino. Al mattutino avevamo l'altro testo comune. Nella liturgia, nella divina liturgia, nella messa, viene letta l'annunciazione, però con una più che un allungamento, un pre-messa. E quindi ci sono due versetti in più dopo quei giorni. Prendete il testo ultimo: dopo quei giorni Elisabetta sua moglie concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele. Dunque la pericope è più ampia, potrebbe essere questa un'aggiunta chiarificatrice delle parole sulla bocca dell'angelo, cioè del racconto dell'annuncio a Maria nel sesto mese, ma potrebbe essere anche una intenzionale congiunzione della maternità straordinaria di Elisabetta con quella verginale di Maria, perché come il concepimento di Giovanni precede simmetricamente quello di Cristo, così la maternità di Maria precede la maternità verginale di Maria. Quale immagine di Maria da questo fondamentale testo evangelico? Mi permettete 4 immagini che rimbalzano da questo testo. Primo, la checharitomene, la piena di grazia, la colmata di grazia, grazia che la avvolge, grazia che ha trovato presso il Signore. Secondo, la santificata dallo Spirito. Mi dispiace di contraddire tutta la nostra esegesi, perché noi pensiamo che lo Spirito Santo abbia fecondato la Vergine. Dove è scritto? Nella teologia orientale, nella grande teologia dei padri, lo Spirito Santo ha come proprio la santificazione, non la procreazione. E quindi, no, la potenza dell'Altissimo è il Verbum Dei che scende e che assume la carne, Giovanni Damasceno. Lui stesso si crea, per così dire, si assume, si adatta la carne che fa sua. E lo Spirito Santo gli ha preparato il Tempio della Vergine. È la presantificata. È la totalmente santificata, o come direbbero i russi oggi, è colei che lo spirito d'amore ha talmente invasa e posseduta di sé da darle la capacità di generare l'amore incarnato, Gesù, Bulgakov. Terzo, è l'immagine di colei che è introdotta ai misteri. Come avverrà questo? Provate a dire come al Signore. Ah sì, sarai muto, subito, il segno ce l'hai, e non potrai parlare finché non sarà tutto compiuto. Zaccaria, a Dio non si chiede mai il come, si adora l'agire di Dio. Maria ha osato chiedere il come, perché? Perché era cosa unica, mai avvenuta, mai annunciata, Dio ha fatto carne. E allora lei è la prima che viene introdotta nel mistero, che diventa in lei un'esperienza incomunicabile, né oggi né nell'eternità. È il segreto della Madre di Dio. Quarto, l'immagine ultima, Ecce Ancilla, la serva del Signore, tutta disponibile al suo agire, tutta aperta al servizio che le viene proposto. Che caritomeni, santificata fino alla radice, per generare Dio, iniziata al mistero, serva del Signore. Sono queste dunque le immagini con le quali la Chiesa bizantina, mediante la parola di Dio proclamata e cantata, ritrae la figura e il mistero della Madre di Dio. Gemme e tessuto d'oro, direbbe il Salmo 44, sono il suo vestito. Ma lo stesso salmista si domanda quasi perplesso, ma la sua intima bellezza, la venustà, il decoro intimo che lei porta, chi mai lo potrà conoscere? Solo Dio, che ha profuso in lei tutti i tesori della sua grazia e ne ha fatto il capolavoro della sua sapienza, della sua creazione e della sua redenzione. Grazie.